È un podcast italiano, è l'Italiano Podcast. Quest'oggi siete collegamento con Nico, che parleremo di Frank Sinatra, della sua vita, degli aneddoti e di curiosità che ben pochi sanno su questo personaggio molto eclettico. Allora, iniziamo dalla vita. Frank Sinatra nasce a Hoboken nel 1915. Hoboken è un piccolo quartiere del New Jersey, accanto a New York. Nasce da genitori di origine italiana e delle dicerie non c'è niente di certo, però tante voci insistenti dicono che il padre di Sinatra emigrò dall'Italia per un delitto d'onore e quindi ricercato fuggì in America, dove infatti poi da Sinatra cambiò cognome in O'Brien e conobbe poi la madre di Sinatra. Sinatra appunto vive una vita in un periodo storico molto povero, dove a New York dilaga la mafia, appunto nasce nel 1915, quindi quando adolescente Sinatra è nella grande crisi del 29, quindi insomma non ha vissuto un'adolescenza molto simpatica. Fin da ragazzo scopre di avere un talento, non solo, prima di scoprire del talento, scopre che ama la musica e poi per fortuna sua anche che ha una grande voce. E infatti successivamente verrà intitolato il suo soprannome The Voice, la voce. Quindi i primi anni prova a cantare al liceo, però niente di che, nessuno lo nota veramente. E oltretutto perché non ha neanche il tempo necessario, anche perché il padre vuole che lavori, oltre che andare a scuola. Lui lascia la scuola e quindi viene cacciato via di casa. Nelle sue prime esperienze come cantante, all'inizio anni 30, in una radio, per amicizia, viene fatto ascoltare la radio grazie a un amico del padre. Insomma, nella radio inizia a farsi un nome, Hoboken, e piano piano divenne noto in tutta la zona di Hoboken, facendosi notare e successivamente ingaggiare dal trombettista Harry James, proprietario appunto dell'omonima orchestra. Sempre in quegli anni lui stesso aveva creato il suo primo gruppo, gli Hoboken 4, con il quale vinse nello stesso anno un concorso anche per dei talenti giovani emergenti, e addirittura con questo gruppo si esibiva in una ventina di spettacoli alla settimana, cioè parliamo di 20 spettacoli a settimana, 60 spettacoli al mese. Lui in quel periodo aveva 20 anni, quindi nel pieno delle sue forze e anche nel pieno della sua voce, delle sue corde vocali. Nel 39, appunto, poi, quindi 4 anni dopo, all'incirca viene ingaggiato da Harry James, grazie sia alla radio e a questo gruppo, nella quale si fa notare, e registra una canzone abbastanza famosa, All or Nothing at All, Tutto o Niente di Questo. E questa canzone, che lo rese abbastanza famoso, appunto lui nell'orchestra era ovviamente il cantante, e grazie a questa canzone si riesce a far notare dal ben più noto Tommy Dorsey, che era l'orchestra, una delle orchestre più in voga del paese di quel periodo. Con Tommy Dorsey probabilmente alla consacrazione, perché diventa famoso in tutti gli Stati Uniti grazie a diversi singoli, soprattutto a un singolo che si chiama, se non ricordo male, Never Smile Again, dove raggiunge la prima posizione negli Stati Uniti per ben 10 settimane. E nella quale vince anche il Grammy. E Sinatra piace subito molto ai giovani, e infatti è la prima vera star che crea delle folle di ragazzine, soprattutto impazzite, cioè ragazze che vorrebbero toccarlo, solo un minimo, anche la mano, per sentirsi felici. Un po' come poi è successo nei cantanti successivi come Elvis Presley o più recentemente gli One Direction. Lui è stato il precursore, è stato il primo in assoluto a creare questa corrente di pazzia nelle ragazzine. E insomma, fu il primo teen idol. Quindi ormai siamo vicino, appunto, si è detto 1940-1941, questo periodo. In questi un paio di anni lui diventa famosissimo in tutti gli Stati Uniti, non all'estero, negli Stati Uniti. Quindi nel 41 si parla come periodo storico anche che inizia la Seconda Guerra Mondiale, però a lui diciamo che la guerra lo sfiora soltanto, perché, scusate per la mia tosse, no, e ho un po' di catarro. La guerra, come dicevo, lo sfiora soltanto, la Seconda Guerra Mondiale, perché lui non può entrare per problemi suoi, soprattutto per problemi all'orecchio. Lui ha appunto avuto una nascita molto travagliata, nella quale è nato praticamente sordo da un orecchio. E quindi si presta a fare il suo lavoro in guerra, cioè cantare, cioè alzare il morale. A quell'epoca chiamavano dei cantanti. E da fare nei cantanti appunto nelle varie caserme per alzare il morale delle truppe, per alzare il morale. Sempre in quel periodo, quindi qualche anno dopo, 42-43, lascia la band di Tommy Dorsey e sigla un contratto da solista, quindi esperienza nuovissima, all'età di 27-28 anni sigla un contratto con la Columbia Records, dove con la Columbia probabilmente fa ancora, no, probabilmente fa sicuramente più successo che con Tommy Dorsey. Lì probabilmente la consacrazione mondiale viene con la Columbia. E questo successo viene a cavallo tra il 43 e il 44, dove entra in questi 2 anni 23 volte nella top 10 di tutte le, de, no, di, della classifica americana. Inizia a essere considerato ormai uno dei cantanti più importanti del momento, anche più di Bing Crosby, che era l'idolo suo. Sinatra dirà successivamente che entrò nel mondo della musica grazie a Bing Crosby, quale idolo fu per lui e per una generazione intera. In quel periodo proprio diciamo, si afferma, nasce e si afferma quel soprannome nella quale parlai prima, The Voice, quel soprannome anche prestigioso, direi, nella quale verrà chiamato la voce, non una, ma la voce. Che poi è il soprannome più famoso suo, oltre a Occhi Celesti, Blue Eyes. Sempre in quegli anni, Sinatra diventa in assoluto la voce più popolare alla radio di tutti i generi musicali. E iniziano ad esserci i primi problemi però per Sinatra, perché nel 1946, quindi proprio subito dopo guerra, viene invitato a un gala party a L'Avana. All'epoca Cuba, L'Avana, che è la capitale di Cuba, era il posto dei divertimenti degli statunitensi. E in quell'occasione viene fotografato con dei mafiosi, con Sam Giancana e altri boss della mafia, capi mafia, dei capi famiglia proprio. Di questo però non si parlerà proprio immediatamente, si parlerà di questo evento qualche mese dopo, si parlerà in seguito, 1 o 2 anni dopo. Nel frattempo lui continua a sfornare hit e nel 47 e nel 48 lavora senza sosta a New York. Nel 49 inizia a fare anche i primi film, E uno dei primi fu Un giorno a New York con Jane Kelly, una delle attrici più famose dell'epoca, film musical. E quindi all'apice della carriera, possiamo dire, musicalmente è al top, e anche economicamente, ovviamente. Inizia ad avere successo anche al cinema. Cosa non detta, ma fondamentale di tutto questo periodo, lui si sposa e dalla sua prima moglie ha 3 figli. Insomma, siamo per lui, diciamo, meglio di così quasi non può andare. È all'apice di tutto. E soltanto che poi, come ogni cosa, appunto, arriva il down, la discesa. E la crisi per lui inizia a inizio anni 50, nel 50 anche, oserei dire, con la scadenza del contratto cinematografico che aveva fatto pochi anni prima. Quella lì era diventata una delle sue fonti di reddito principali. Scusate ancora, ragazzi. Allora, visto che Sinatra aveva iniziato a dedicarsi di più al cinema che alla musica negli ultimi 2 o 3 anni, era una parte consistente del suo reddito che gli venne a mancare, e visto che aveva anche uno stile di vita molto spendaccione, Sinatra. E quindi che succede? Che semplicemente inizia a lavorare per compensare questa perdita, lavora molto di più come cantante, inizia a fare molte più canzoni e la qualità non solo si abbassa, oltre a si abbassa e quindi inizia a guadagnare di meno anche con le canzoni. E soltanto che a forza di fare concerti e quindi fare tante tante canzoni, fare sempre più concerti, a uno show, proprio sì, nel 50, inizio anni 50, ha un'emorragia molto grossa alle corde vocali. E i giornali, il giorno dopo, durante un concerto, tutto ciò, quindi i giornali tutti subito a dire: Sinatra è finito. Consideriamo che nel 50 Sinatra aveva 35 anni, quindi comunque era giovane, anche se per l'epoca 35 anni non erano pochi, vista le aspettative di vita. E per fortuna per noi, la sua carriera non è finita lì. E quanto dopo che è guarito, qualche mese durata la guarigione, rinizia a fare dei concerti, non a livelli di prima, però rinizia a fare dei concerti. Ormai Sinatra in quel periodo viene dato per finito, quindi anche i suoi concerti erano non vuoti, ma poca gente ci andava. Ha ripreso a fare un paio di film, ma veramente di qualità bassissima, quindi ormai Sinatra viene dato per morto. Però a un certo punto la Columbia Records decide di puntare su di lui. Ha avuto una grande carriera, è uno ormai morto, però loro decidono, la Columbia decide di puntare su Frank o su Frankie, come spesso viene chiamato dagli amici. E sempre in quel periodo si aggiunse la persecuzione dell'ufficio delle imposte, che c'era una somma molto alta di imposte arretrate da parte di Sinatra, e quindi si vede costretto Sinatra ad accettare la Columbia, non ha tante alternative. Oltretutto, sempre nei primi anni 50, se guardiamo per brevemente, non mi ci voglio concentrare troppo, però guardiamo brevemente il lato sentimentale, che uno comunque dei suoi lati, uno degli aspetti fondamentali della sua vita, va malissimo, perché si è separato, come ho detto prima, si separa da, no, a età non l'ho detto, ma lui nel 51-52 si separa dalla prima moglie e va insieme all'attrice più famosa del momento, Ava Gardner, che è un po' come dire Margot Robbie oggigiorno, se non di più. E Ava Gardner però lo mette molto in difficoltà, perché con Ava non riesce ad avere un rapporto continuo. Scusate ragazzi, ma a forza di parlare mi fa male anche a me le corde. Ava Gardner, oltretutto, è la prima donna che che gli mette le corna. E nonostante Frank Sinatra, probabilmente questo dargli poca importanza a Frank da parte di Ava fa impazzire Sinatra. E i litigi diventano sempre più grossi finché Sinatra arriva a uno stress tale che tenta più volte il suicidio, perché comunque un'enorme ta tante tasse da pagare e lui non aveva soldi. Perché appunto l'aveva sperperati tutti. Dato per finito, sia nel campo musicale che cinematografico, sentimentalmente non è più amato da nessuno, è un punto di non ritorno. Quindi, snobbato dalla RCA e dalla Decca, che erano le etichette più importanti, la Capitol gli dà questa opportunità. Gli dà questa opportunità nel 1953. Quindi a 38 anni, gli dà un contratto appunto per non rischiare troppo. Pure la Capitol, un'etichetta infima, aveva paura di accollarselo. Quindi gli fa un contratto di un anno. Gli fa contratto di un anno con un'opzione di 6 anni di rinnovo, se il primo anno va bene, se ha successo nel primo anno. Per Frank era più che buono come offerta, anche perché era l'unica. Inizia a registrare appunto con la Capitol, gli danno un arrangiatore, Nelson Riddle. Con Nelson Riddle e con l'orchestra di con l'orchestra di Axel Stordahl vengono incisi subito 4 brani. Entrano subito in classifica, quindi tutti rimangono colpiti. Entrano subito in classifica e soprattutto uno in particolare, che è Cammino dietro di te, che vi rimane per qualcosa come 10 settimane. Quindi, da che era dato per morto, Sinatra rinasce, ha una rinascita. E come genere continua con lo swing. Il genere appunto di quel periodo tipico, cioè non si evolve ai nuovi generi del momento, ma probabilmente la sua vera consacrazione non è con questa canzone, ma è da nell'ambito cinematografico, cioè col film Da qui all'eternità. Col film Da qui all'eternità Sinatra ha la consacrazione di rinascita. È il film che lo rimette veramente in piedi. Da qui all'eternità riesce a vincere anche l'Oscar come miglior attore non protagonista. E poi dietro questo film ci sono diverse storie. Quella più probabilmente più famosa, che si dice che è ispirata al Padrino, la testa del cavallo morto, e che per avere quel ruolo Sinatra si sia fatto aiutare dai suoi amici mafiosi, e che abbiano minacciato pesantemente il regista per mettercelo. Comunque, fatto sta che fa un ruolo strepitoso, nella quale appunto riesce a vincere l'Oscar. L'anno dopo, quindi sempre in questo periodo, lui preferisce riconcentrarsi di più sul cinema, e appena l'anno dopo risfiora il secondo Oscar, grazie al film Poker. Film nella quale ottiene la migliore interpretazione come miglior attore protagonista. E quindi tutti gli anni 50, no, da metà anni 50 in poi fino agli anni 60, rinizia a fare film e di alta qualità. Poi, fine anni 50, incide un paio di canzoni molto importanti, probabilmente quella che spicca è Veledi Hisa Tramp, che è un classico tutt'oggi, che tuttora io ascolto nel mio repertorio. Negli anni 60, quindi ormai qui siamo a fine anni 50, negli anni 60 inizia a crearsi un gruppo. Quindi Sinatra piano piano inizia ad avere una mancanza dei gruppi nella quale era nato lui come cantante, come artista, e si forma il Rat Pack. Il Rat Pack è un gruppo composto da Frank Sinatra, Dean Martin, famoso attore dell'epoca, Sammy Davis Jr., cantante famoso dell'epoca, e vorrei precisare di colore nero, lo preciso ovviamente non perché sono razzista, ma per i temi geopolitici dell'epoca, Peter Lawford e Joey Bishop. Sammy Davis, appunto, poi ci ritorneremo successivamente, perché Sinatra ha un'enorme rilevanza nella vita di Sammy Davis Jr. Red Pack. Il Red Pack, appunto, alla fine è un gruppo di amici, non un vero e proprio gruppo nella quale cantano. È più che altro un gruppo di amici, un gruppo di uomini di spettacolo, dove iniziano a fare dei film. Il primo film, il celebre, ma più che celebre, il film che rese celebre appunto il loro gruppo è Ocean's Eleven, quello che poi c'è stato il remake successivamente con Brad Pitt e George Clooney, ma il primo Ocean's Eleven l'hanno fatto loro, che appunto il film racconta della rapina a un casinò di Las Vegas. Tra l'altro Las Vegas, ambiente dove loro frequentano sempre, si incontrano sempre. Loro appunto, avendo soldi, ogni volta quando dicevano dove ci incontriamo? Las Vegas, jet privato, e si rincontravano a Las Vegas a divertirsi. Quindi vanno nei vari casinò a dare spettacolo anche, vengono invitati. Grazie a loro Las Vegas inizia a essere una meta fondamentale, perché parlando un po' più geopoliticamente, Las Vegas ha preso il posto di Cuba, perché nel frattempo, in quel periodo, inizio anni 60, c'è la rivoluzione cubana di Castro e Che Guevara, e Cuba diventa una dittatura comunista nella quale vengono spazzati via gli Stati Uniti, e al posto di Cuba viene creata Las Vegas come città del divertimento, che tutt'oggi, dopo 60 anni, è ancora la città del divertimento per antonomasia. E in questi casinò, comunque, se Sammy Davis ha dei problemi per il suo colore di pelle, e Frank Sinatra, in un momento particolare, minaccia che se non lo fanno entrare, annulla tutti gli spettacoli con i vari casinò che non volevano farlo entrare. E allora iniziarono subito a farlo entrare. Insomma, Sammy Davis ha una svolta enorme con Frank Sinatra. Frank Sinatra è sempre stato uno molto aperto nei temi sociali ed era molto avanti per il periodo, mentalmente. E gli fa avere anche una villa. Sammy Davis è il primo ad avere una villa a Hollywood, a Beverly Hills, il primo nero ad avere una villa lì, perché addirittura non volevano che neri avessero ville nei posti frequentati dai bianchi. Insomma, Frank Sinatra gli apre la strada per questo mondo di spettacolo, che purtroppo, non come oggi lo conosciamo, era ben più razzista. Mentre oggi è molto aperto, una volta era molto razzista il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento. Nel 1960 mi sono dimenticato, che quindi ormai ha iniziato a guadagnare soldi sia cinematograficamente che musicalmente, fonda una sua etichetta personale, la Reprise Records. Fonda la sua etichetta, nella quale poi avrà successo per un po' di anni, e anche perché poi successivamente la vende questa etichetta. Poco dopo Sinatra viene coinvolto, quindi dopo tanti anni viene co accusato del coinvolgimento con la mafia, grazie alla foto che, non so se vi ricordate, vi ho detto all'inizio, con i vari capi mafia a Cuba. E si scopre che J. Edgar Hoover, famoso capo dell'FBI di quel periodo, nel quale hanno fatto tanti film a Hollywood, sospettò di Sinatra per molti anni, a tal punto che su di lui ci sono 2000 e più pagine, tuttora tra l'altro pubblicate, perché dopo 50 anni è obbligatorio pubblicarle. E ovviamente Sinatra pubblicò sempre, no, negò sempre pubblicamente queste accuse con i rapporti con la mafia. E a metà anni 60 rinizia ad andare alla grande musicalmente e vince il Grammy, perché ricordiamo lui dopo, nella rinascita che ha avuto è andato più forte nel cinema che nella musica e vince un Grammy Award alla carriera e tra il 65 e questo Grammy Award alla carriera è la spinta per fargli fare nell'arco di 5 anni, dal 65 al 70, una serie di hit, ma hit è diminutivo, di classici, di canzoni pazzesche, magnifiche, e dalla fi con la figlia Nancy, con Ella Fitzgerald, poi nel 66 fa Strangers in the Night, e probabilmente la più famosa di tutte queste canzoni è quella del 69, che è My Way. My Way probabilmente è tutt'oggi la sua canzone più famosa di tutte, più citata, più cantata. E con My Way ovviamente alla consacrazione totale musicalmente. Un paio di anni dopo, quindi nel 71, 72, agli Oscar, stupisce i giornalisti dicendo che si voleva ritirare, perché a detta di alcuni aveva avuto un esaurimento nervoso per il troppo lavoro, per una ne appunto Sinatra, questo non l'ho detto, ma era uno che non riusciva mai a stare fermo. Non c'era un secondo che lui riusciva a stare fermo, probabilmente per l'agitazione. Era sempre uno che lavorava, lavorava e lavorava. E probabilmente da quel famoso 1953 del film Da qui all'eternità in poi, dalla sua rinascita, in poche parole, non si è mai più fermato. Dopo aver avuto quella caduta, quando ha avuto l'opportunità di rinascere, non si è fatto più sfuggire nessuna opportunità e ha sempre lavorato, non si è mai concesso neanche un giorno di riposo. E questo probabilmente non è ufficiale, ma probabilmente l'ha indirizzato a un esaurimento nervoso. Quindi alla fine non si ritira, come disse lui del tutto, ma si prese 2 anni di completo relax. E probabilmente anche perché questo esaurimento è venuto anche per un motivo. Lui negli anni 60 è un fervente kennediano, un democratico, lui è sempre stato un democratico, ma principalmente appoggia Kennedy. E lui fa da tramite, lui conosce Kennedy perché lui questa è una cosa ufficiale, hanno le registrazioni, fa da tramite tra Kennedy e alcuni boss della mafia, quindi già accentua i suoi rapporti con la mafia. E po fa sì, por porta sì ad avere dei rapporti molto importanti con i Kennedy. Soltanto a un certo punto i Kennedy lo snobbano. Dopo che è diventato presidente John Fitzgerald, iniziano a non, come diremo noi, a non incagarlo più. E questo per un motivo, perché i Kennedy vanno contro la mafia, John e il fratello Robert, e Sinatra, avendo dei rapporti importanti con la mafia, scelgono i Kennedy di rompere con lui. E successivamente, nel 63, viene ucciso Kennedy, probabilmente dalla mafia, anche se tutt'oggi non si sa ufficialmente, e tutto ciò portò a una grande crisi Sinatra, a una crisi sia di dispiacere perché non avevo riuscito più ad avere rapporti, sia perché comunque per la morte del suo caro amico John Fitzgerald, e poi nel 68 della morte di Robert Kennedy, che era sempre un suo amico. Da qui in poi, comunque, dagli anni 70 in poi, dopo che Sinatra si è ritirato, che comunque già era diventato, aveva la nomea di leggenda, dopo questi 2 anni di relax, continua a fare grandi successi. Continua a fare dei grandi successi che però sia cinematograficamente che musicalmente. Non come la prima parte di carriera, però inizia a collaborare con Elvis Presley. E collaborare, inizia a farci amicizia, anche se Sinatra non riuscirà mai ad aggiornarsi con i tempi, parlando di generazioni musicali. Sinatra poi successivamente ha continuato a fare concerti in giro per il mondo. Le canzoni ne fino a metà se anni 70, a dire la verità, da metà anni 70 in poi non ha smesso di farle, non ne fa più, però continua a fare invece di film, continua a fare film con il Rat Pack, film di infima qualità, direi. E ho visto un paio di questi film veramente di infima qualità, lo fa più per divertirsi con loro. E quindi continua a fare concerti in tutto il mondo e il suo nome diventa sempre più famoso. Addirittura fa 4 anni di concerti in Italia, cioè per 4 anni fa diversi concerti qui in Italia. Un tour molto, molto grosso. Questo lo incita a essere una leggenda proprio vivente, una delle poche leggende viventi, anche perché le leggende spesso diventano dopo morte. Lui è una delle poche leggende che ha questa nomea di essere appunto leggenda vivente. E infatti in questa serie, che questa è solo l'inizio di una serie che si spera essere lunga, parlerò di personaggi, come avete visto nel titolo, eclettici. E la cosa che li accomuna per ora, sto vedendo Sinatra, l'episodio precedente, Garibaldi, è che sono personaggi che sono diventati leggenda in vita. E una cosa molto ambita, ma da tutti gli artisti, molto ambita, artisti e non. Sinatra muore nel 98 all'età di 82 anni. E gli ultimi anni si ritira completamente per via di un ictus e due infarti, della quale il terzo fatale. Il lascito di Sinatra, come sappiamo, è pazzesco. Il lascito di Sinatra è pazzesco. Musicalmente ha fatto qualcosa come 10 canzoni che non sono morte nel tempo, ma che continueranno nel tempo. La maggior parte a malapena riesce a farne un paio di canzoni. Lui è riuscito a farne 10 almeno, 10 canzoni che tutt'oggi sono attuali, non son considerate vecchie. Da My Way, Strangers in the Night, That's Life. Tra l'altro That's Life è diventata famosa ancora di più ultimamente perché è stata la colonna sonora del film Joker. E aneddoti di Sinatra. Sinatra era un combattente, uno che non ha mai mollato, neanche nei periodi più oscuri. Perché considerate, negli anni 50, come ho detto prima, ha raggiunto il fondo estremo. Cioè, provate a mettervi nei panni di una persona che ha raggiunto il successo mondiale, è amato da tutti e tutte, e ha il successo economico, ha tutto, ha veramente tutto, e a un certo punto è finito. Non riesce più a cantare, ha problemi economici. Gli chiedono milioni di dollari di tasse arretrate che lui non ha. Cinematograficamente gli scade il contratto e non glielo rinnova più nessuno. Artisticamente, musicalmente anche lì non gli rinnova più nessuno il contratto. Sentimentalmente la nuova moglie, la seconda, Ava Gardner, a cui si era sposato, non solo lo tradisce, ma addirittura scopre che quando era rimasta incinta di lui va ad abortire. Tutto ciò lo prova tantissimo. E nonostante ciò, nonostante questo sia durato qualche anno, addirittura hanno trovato cioè una persona in un documentario, mi ricordo quando vidi questo documentario su Netflix, molto bello, su Sinatra, dove vide questo barbone che girava, che barcollava con una bottiglia e dei vestiti sporchissimi. E appena lo aiutò a rialzarsi perché era caduto, notò che era Sinatra e lo accompagnò a dormire in una bettola, cioè in una bettola infima. E nonostante questo, Sinatra ebbe la forza di rialzarsi e ritornare più forte di prima, con una sicurezza ancora più forte. Quindi Sinatra, ovviamente, l'aneddoto è uno che non molla. Curiosità di Sinatra ce ne sono mille di curiosità. Già all'inizio della sua carriera si dice che lui, dai rapporti con la mafia, all'inizio della carriera si dice che sia stato aiutato dalla mafia. Già suo padre aveva rapporti con la mafia, perché nel periodo del proibizionismo Sinatra è vero che nasce in un contesto non simpatico, come dissi prima, ma la sua famiglia non gli fece mancare nulla grazie al padre, che era nel proibizionismo, aveva fatto dei bei rapporti con alcuni mafiosi. E Quindi il rapporto con la mafia di Sinatra, io che sono uno storico, mi considero di Sinatra, storico forse già fin troppo, ma uno comunque che gli piace Sinatra, è sicuro, Sinatra è certo che abbia avuto dei rapporti con la mafia ed è anche certo che la mafia l'abbia aiutato in alcuni momenti della sua carriera, quindi questo è certo. E che lo stesso Sinatra abbia aiutato la mafia. Ora vi racconto una curiosità che in pochi sanno, che spero che pochi di voi sapranno. Il figlio di Pablo Escobar, disse una volta che Frank Sinatra era più bravo come corriere della droga che come cantante. Cioè, The Voice, più bravo come corriere della droga che come cantante. Questa la dice lunga, e perché sentiva molto spesso suo padre, Pablo Escobar, che parlava di Sinatra con ammirazione perché appunto sapeva di varie volte che aveva aiutato la mafia. E non è del tutto scontato, perché ci sta che Sinatra, appunto, lui viaggiava sempre in jet, col jet privato, scendendo dagli aerei, non aveva grandi controlli. Una star come Sinatra non aveva grandi controlli all'aereo, quindi ci sta che fosse un corriere della droga. Lo trovo un po' strano da dire, da etichettare a lui, che però comunque desse una mano ai mafiosi, come ha sempre fatto, come con Kennedy. Ci sono le registrazioni, Sam Giancana chiede a Sinatra di entrare in contatto con Kennedy, perché comunque una star come lui riesce ad avere conoscenze con tutti. Questo è tutto, questo è tutto. Finisco con dicendo l'ultima curiosità: il piacere che ha Sinatra per le donne. Sinatra è stato con un sacco di donne e dopo con Ava Gardner, che si è separato, è stato con altre tantissime donne, ma con altre due o tre mogli, mi sembra, tra cui una di queste è Mia Farrow. Mia Farrow era più giovane di lui di più di 30 anni. La relazione finì perché appunto Mia Farrow riteneva Sinatra, questa è un'altra curiosità, un troppo aggressivo, con un carattere troppo nervoso, aggressivo. E questa stessa Mia Farrow è quella che poi è stata insieme a Woody Allen e che poi Woody, vabbè, si entra in altre curiosità. Comunque, da sinistra è un podcast italiano, è l'Italiano Podcast.